Andiamo a cominciare questo primo spazio di approfondimento di oggi dedicato a quanto sta accadendo all'interno del Comune di Roma, in particolar modo per quanto riguarda i destini di chi lavora all'interno del Comune, la pratica delle esternalizzazioni, delle privatizzazioni. Avremo due corrispondenze con lavoratori e lavoratrici del Campidoglio. La prima con un compagno della redazione, voce ben conosciuta, che tanto ringraziamo e salutiamo e a cui chiediamo, come dire, di farci un quadro introduttivo della situazione che state vivendo.
Buongiorno, la situazione, sì, al Comune di Roma è in movimento, nel senso che ci sono delle grosse manovre riorganizzative da parte della giunta Alemanno, che sono culminate nell'inizio di agosto con l'approvazione della nuova macrostruttura. Significa una riorganizzazione attenta principalmente a livello dirigenziale, che dedica appunto soltanto una piccolissima parte al resto del personale, e quindi in qualche modo la preoccupazione di stabilire un tipo di comando diretto, in particolare tra il volere del politico della giunta e l'esecuzione affidata ai dirigenti. E l'altro, a fronte di questo, c'è il preoccupante di una serie di mancati rinnovi dei contratti precari, che sono alcune migliaia, e anche tentativi di licenziamento, come è successo con gli operai della Multiservizi quest'estate. 200 operai hanno rischiato il licenziamento grazie a una pronta mobilitazione organizzata dall'USI, che è uno dei sindacati di base presenti al Comune di Roma. Si è evitato per ora questo esito, ma anche il settore scolastico educativo è in sofferenza, e questo significa non solo che tante insegnanti, sono praticamente tutte donne, non rischiano appunto, quando già non è avvenuto, di non avere il rinnovo del contratto diciamo a tempo determinato, ma anche un peggioramento del servizio, perché chiaramente con gli stessi, addirittura più bambini rispetto all'anno scorso e meno insegnanti, è chiaro che la qualità del servizio offerto non può che peggiorare, oltre ai problemi proprio organizzativi tecnici, per cui invece di attività poi alla fine diventa, i bambini vengono soltanto parcheggiati, no? Nell'impossibilità delle insegnanti di svolgere un'effettiva attività. In questo settore si aggiunge poi il problema della privatizzazione degli asili nido, per cui c'è l'assessora Marsilio, di provenienza AN, ma AN di estrema destra, diciamo, la corrente peggiore, che appunto opera in questo senso per favorire il settore privato e anche le cooperative o le persone che politicamente sono più vicine a lei. Diciamo, una riprova di questo è venuta col servizio Informa Giovani, che è stato appunto modificato. Anche qui c'è stata una mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici, che a dicembre è riuscita a impedire il mancato rinnovo del loro contratto, ma poi alla fine di questo braccio di ferro comunque alcune persone sono state escluse di quelle che lavoravano prima e ne sono state immesse altre, appunto evidentemente più vicine all'assessore Marsilio. Ma gli argomenti sono tanti, perché un dato che vorrei che fosse chiaro subito agli ascoltatori e alle ascoltatrici è quello proprio numerico, che riguarda i dipendenti di ruolo, cioè quelli, gli comunali cosiddetti, e i dipendenti delle agenzie, delle aziende, delle società esternalizzate. Le chiamiamo esternalizzate per semplicità, poi in termini giuridici è un po' diverso perché si passa da Zetema, che è una società al 100% di proprietà del comune ma con un proprio consiglio di amministrazione, all'ACEA, alle metropolitane di Roma, all'AMA per la raccolta dei rifiuti, insomma a tutto un mondo della cosiddetta holding Campidoglio, che ha complessivamente, e ricordate questa cifra, 35.000 dipendenti, mentre i dipendenti di ruolo sono, i dati sono di pochi mesi fa, scesi al di sotto dei 24.000. Quindi questo, se vogliamo, è un passaggio storico che molti e molte probabilmente non sanno. I dipendenti diretti del Comune di Roma sono di molto inferiori a quelli indiretti, e questo insomma è un fatto abbastanza recente e testimonio di una indicazione, che è quella che si va sempre più verso le esternalizzazioni, nonostante che queste costino di più al contribuente.
Ecco, questo mi pare sia un tema da sviscerare, perché insomma sì, sai bene meglio di me che uno dei punti classici di chi si dichiara favorevole alle esternalizzazioni è che così facendo si avrebbe un risparmio per la cosa pubblica. Quando, insomma,
sappiamo
bene
questo, che... questo è falso, e diciamo chiunque lo può verificare. Io l'ho potuto verificare nel settore dove lavoro, che sono le biblioteche di Roma, che lavora sotto forma di istituzione, quindi sostanzialmente è una cosa centralizzata, diffusa su tutto il territorio, e che però nel 96 appunto ha tolto la competenza alle circoscrizioni, ora municipi, e funziona appunto come se fosse, diciamo, un piccolo assessorato, ecco, per un paragone improprio ma tanto per capirsi. E all'interno dell'istituzione Biblioteche di Roma ci sono appunto una maggioranza ancora di dipendenti di ruolo, ma una forte minoranza in crescita di dipendenti Zetema. E per quanto riguarda appunto quello che stavamo dicendo prima, il discorso del costo è abbastanza intuitivo, perché essendoci di mezzo o una società o un'agenzia o un'azienda, è necessario che il comune paghi non solo i dipendenti di questa azienda, società o quello che sia, ma anche la società, l'azienda stessa, cioè il cosiddetto profitto, no, deve venire dai fondi che il Comune di Roma assicura con le convenzioni, i contratti, gli appalti a tutti questi vari soggetti che appunto formano la holding Campidoglio cosiddetta, insomma è una specie di universo, certo. c'è un po' di tutto. Quindi ecco, per farti un esempio, dei calcoli che io ho fatto come RSU nel posto di lavoro dove sto io, da noi, restituzione delle biblioteche, il dipendente Zetema per esempio costa il 24% in più rispetto, parlo dello stipendio base, rispetto al dipendente di ruolo. Ovviamente non è che questo 24% in più va al dipendente, va alla società.
Assolutamente, questo non se ne parla.
Quindi, ecco, quindi quando diciamo nei suoi proclami al pubblico, nei suoi comunicati, la giunta Le Manno dice che vuole assolutamente risparmiare, che vuole premiare la professionalità, che vuole riorganizzare in modo da evitare duplicazioni, eccetera, la macchina amministrativa, e procede poi però nella direzione opposta. Quindi uno dei motivi che riguarda la mobilitazione di oggi, che vede in campo sia l'RDB con uno sciopero del settore scolastico educativo, che l'USI, che ha proclamato un'assemblea di 3 ore dalle 16 alle 19 per dare modo a tutti i lavoratori e lavoratrici di partecipare a una manifestazione in Campidoglio, o meglio, siccome il Campidoglio è vietato, ci si vede a Piazzetta San Marco, che appunto è a 200 metri, e quindi l'iniziativa coinvolge un po' tutti, sia gli esternalizzati che i dipendenti di ruolo, su alcune parole d'ordine che riguardano, per cominciare, il rifiuto di queste esternalizzazioni, no? dell'estensione di queste esternalizzazioni, poi la salvaguardia dei posti di lavoro, che dicevo all'inizio, che ci sono vari settori in cui in tanti rischiano il licenziamento, quindi anche i livelli salariali, per cui in alcune situazioni per esempio si diminuiscono i salari con la formula che le lavoratrici e i lavoratori sono costretti a accettare contratti con meno ore, come è successo per esempio nel caso dell'Informa Giovani, no? Quindi gli hanno tolto praticamente per mettere dentro queste nuove persone delle ore e quindi guadagnano di meno. Il peggioramento poi dei servizi al pubblico, ecco, questo è un altro dato importante in cui come sindacati di base ci si muove, anche se non ancora in modo organico attraverso un'unica struttura, però insomma i vari sindacati di base presenti, ne ho detti due, il terzo gruppo si chiama Rete Comune, che riunisce Slaicobas e altre varie realtà all'interno del Comune di Roma. Diciamo le rivendicazioni sono sostanzialmente simili, certo è vero che a livello organizzativo ancora non si è arrivati a una piena unità d'azione, questo è un problema, diciamo, di politica sindacale che spesso si ripropone. Per esempio nello sciopero generale nazionale che si farà a ottobre, come già l'anno scorso, tutto il sindacalismo di base è unito, per cui si pensa di riuscire a bissare la forte partecipazione che c'è stata l'anno scorso. Comunque, per tornare alla mobilitazione di oggi, che vedrà anche la richiesta che è già stata inoltrata di un incontro con il gabinetto del sindaco per esporre appunto sia le preoccupazioni che le richieste dei lavoratori e delle lavoratrici, dunque c'è lo stato di agitazione che riguarda appunto tutto il personale di ruolo, il personale di Zetema, della Pharmacat, della Multiservizi, degli AEC, degli operatori sociali di cooperative ed enti, con appalti esterni appunto di servizi pubblici. La richiesta è quindi garanzie e certezze sul futuro lavorativo, sul salario e per difendere la qualità dei servizi alla cittadinanza. Quindi lo sforzo di unire insomma quelle che sono le giuste esigenze dei cittadini rispetto ai tantissimi servizi che il Comune di Roma fornisce, unirle con quella che è la lotta ai lavoratori, può sembrare magari a volte una contraddizione, ma in questi anni invece io stesso insomma sono stato parte all'interno di lotte che invece hanno unito queste esigenze. Contrariamente a quello che vuole fare spesso il potere, chi governa, che è quello invece di dividere, di contrapporre, no? Basti pensare agli scioperi nei servizi pubblici che sono sostanzialmente quasi vietati ormai, contrapponendo le esigenze dei cittadini, non so, pensiamo alla mobilità, a quelle che sono le rivendicazioni dei lavoratori. Ecco, questa è una grossa scommessa per oggi e anche per il futuro. Riuscire a unire utenti e lavoratori e lavoratrici contro questa deriva che appunto prevede più privatizzazioni, più comando sulla forza lavoro. Ecco, io qui do un'interpretazione che può essere discussa, ma insomma sul fatto del perché il Comune insiste con le esternalizzazioni anche se costano di più. L'analisi è che si tratta di forza lavoro molto più manovrabile e soprattutto che ha molti meno strumenti per difendersi rispetto a chi ha un contratto di ruolo. Quindi prevale, diciamo, l'esigenza di comando sulla forza lavoro, che poi implica anche che quando c'è una nuova maggioranza può imporre magari di fare un cambio non solo nei dirigenti o nei quadri, ma anche proprio nella composizione, no? dei lavoratori. Allora, per fare un esempio, se un dipendente di ruolo deve essere assunto con un contratto pubblico, come è e come è giusto che sia, nel caso di un'azienda esternalizzata invece questo obbligo non c'è più. E quindi, diciamo, anche quelle garanzie di obiettività o di parità tra lavoratori e lavoratrici, tra disoccupati, anzi, gente in cerca di occupazione, c'è molto meno, perché lo potete immaginare, insomma, come si possono formare le cooperative, le associazioni, eccetera, le varie affiliazioni politiche. Quindi, diciamo, la risposta che io posso dare, c'è questo tipo di razionalità, che però va contro appunto gli interessi sia dei lavoratori che degli utenti. Quindi per concludere, se poi naturalmente vuoi fare delle domande sono qui, per concludere l'iniziativa di oggi è un momento importante anche perché si sta avviando il dibattito in Consiglio Comunale sul nuovo bilancio e quindi è chiaro che poi quando le cose vengono scritte in bilancio diventa difficile cambiare, quindi non è troppo presto per mobilitarsi, è urgente insomma che ci sia questa sensibilità, non tutti lo sappiamo al Comune di Roma sono attenti a questo, per darvi un ordine di grandezza, alle elezioni RSU due anni fa i sindacati di base hanno ottenuto circa il 10% complessivamente dei voti espressi, non è una percentuale da buttar via, però ancora la strada è lunga per scalfire il monopolio dei confederali che appunto dicono di contrastare questa giunta, ma poi nei fatti molto spesso invece si arriva a degli accordi che francamente uno non capisce. Vi dico l'ultimo e poi concludo sperando di non essere stato troppo lungo. Quando è stata approvata la macrostruttura, il giorno dopo, due giorni dopo, CGL e CISL e UIL hanno fatto un comunicato durissimo in cui contestavano quello che vi dicevo all'inizio, no? Cioè il fatto che questa macrostruttura pensa soltanto a livello dei dirigenti, a stabilire un canale diretto tra settore politico e appunto amministrazione e non si preoccupa assolutamente del resto. Ripeto, c'è una paginetta e mezza che riguarda i 24.000 dipendenti di ruolo e poi neanche una parola insomma su quelli esternalizzati. Quindi accorpano dei dipartimenti, c'è un notevole aumento di dirigenti anche se viene scritto il contrario e appunto non ci sono neanche garanzie per quanto riguarda la formazione dei lavoratori e delle lavoratrici perché i fondi non sono stanziati o comunque fino adesso sono addirittura inferiori a quelli stabiliti per legge e poi la questione delle assunzioni non viene specificato da nessuna parte in questo documento che saranno assunzioni in ruolo, cioè che si faranno concorsi pubblici. Quindi il sospetto insomma, è quasi una certezza che ci siano appunto in corso delle manovre per esternalizzare ancora di più. Bene, dopo questa critica molto dura, addirittura il giorno dopo il sindaco convoca una riunione con i confederali e il coordinatore della RSU che è della CISL e raggiungono un accordo. Praticamente l'accordo è una volta approvata la nuova macrostruttura che è stata approvata, quindi si scrive quella è una cosa data e non si discute, siamo d'accordo a discutere con i sindacati l'applicazione di questa macrostruttura, quindi una serie di incontri divisi per settori che appunto renderanno funzionale tutta questa manovra. E CGL e CISL e UIL hanno firmato, cioè dopo aver contestato duramente due giorni prima, cioè, non si capisce qual è la logica, cioè basta che li hanno convocati ma non è cambiata di una virgola la macrostruttura, la stessa che criticavano in quel documento. Quindi diciamo quello che si può sperare dell'RSU, io partecipo come delegato ovviamente alle assemblee, è abbastanza sconfortante perché anche quando riusciamo come sindacati di base che votiamo praticamente sempre insieme le nostre emozioni o anche per contestarne altre, per dirne una, è stata votata l'RS1 su proposta di Rete Comune una maggioranza il raddoppio del buono pasto che da 11 anni è ferma a 5,25 euro e quindi c'è la richiesta di portarla a 10 come già in alcuni settori statali, alcuni ministeri è. E poi insomma con 5 euro francamente non ci fai assolutamente né un pranzo né una cena al giorno d'oggi. Ebbene, questo è stato approvato dalla RSU, però la RSU praticamente non l'ha portata sul tavolo della trattativa col Comune di Roma, per cui anche quando raggiungi diciamo, delle cosiddette vittorie all'interno dell'assemblea del RSU, poi nella pratica non cambia un bel niente, perché il monopolio CGIL e CISL ha altre priorità. Quindi quello che noi diciamo come Usi, ma anche insomma gli altri sindacati di base, su questo sono d'accordo, è che soltanto la lotta può cambiare dei rapporti di forza, soltanto un protagonismo diretto dei lavoratori e delle lavoratrici può mettere in crisi questo meccanismo di potere e di comando. E sulla questione esternalizzazione dovevo chiudere forse qualche minuto prima, scusami, ma le cose sono veramente tante, poi la compagna di Zetema ti parlerà più diffusamente di che cos'è Zetema oggi e di cosa può diventare. E, diciamo, lancio un appello che è anche un allarme, insomma, per tutti i cittadini e le cittadine che sono interessati ai servizi offerti dalle biblioteche. Le biblioteche e centri culturali, che a Roma sono ben 36, diffuse su tutto il territorio, fanno un'infinità di attività, lasciatemelo dire perché è così, di attività culturali, quindi non è che in biblioteca trovi soltanto i libri, ma insomma dalle mostre di pittura e scultura, alle rassegne di cinema, all'ascolto della musica, alle riviste in lingua straniera, insomma le attività con le scuole, i corsi di lingua per stranieri, eccetera. E dunque le biblioteche rischiano l'esternalizzazione, ovvero oggi come oggi le biblioteche sono, come dicevo prima, maggioranza, ci sono dipendenti di ruolo, ma c'è una crescente proporzione di lavoratrici e lavoratori in Zetema. Alcune dichiarazioni di esponenti di questa società, consiglieri di amministrazione, hanno nei mesi scorsi fatto emergere che c'è un disegno della Giunta di passare tutte le biblioteche sotto la direzione di Zetema. Ora, su questo non c'è preciso che non c'è nessun documento ufficiale, no? Per cui uno potrebbe dire vabbè, ma è un allarmismo, non è così. Però nella pratica questa giunta tende a far passare le cose diciamo che potrebbero creare conflitto sotto silenzio, cioè, per poi però quando agiscono, per dire se nel bilancio verranno fatte delle modifiche tali che rispetto a questo, per rendere effettiva questa proposta, poi sarà troppo tardi. Cioè in modo subdolo, se volete furbo, fanno in modo di non annunciare prima le cose che cambiano i rapporti di forza, gli assetti, per poter lavorare più tranquillamente. Ecco perché, pur non avendo diciamo una carta in mano, ma avendo delle fonti diciamo autorevoli che ci hanno confermato questa tendenza, abbiamo messo nel pacchetto di questa mobilitazione anche la difesa delle biblioteche pubbliche e gratuite da questo attacco. Voglio ricordare che 10 anni fa c'era una giunta di centro-sinistra, c'era stato un primo tentativo di privatizzare le biblioteche, o meglio, come dicono loro, di esternalizzarle. Questo cosa significava? Che tutti i dipendenti con il contratto pubblico enti locali avrebbero dovuto passare al contratto Federculture, che è lo stesso, guarda caso, che regola i rapporti di lavoro a Zetema. Allora ci fu una mobilitazione all'interno del Comune di Roma, come sindacato di base era presente solo l'Usi, e quindi l'Usi da solo organizzò questa resistenza, e sorprendentemente, pur avendo contro tutti i sindacati confederali, una parte del CDA dell'istituzione, una parte del Consiglio Comunale e della Giunta, questa manovra fallì, perché oltre il 60% dei colleghi firmarono anche un documento alla fine di questa grossa mobilitazione, con tante firme di utenti che volevano che il servizio rimanesse pubblico, riuscirono a fermare questa manovra. Era il 99-2000, fu una lotta che durò parecchio tempo e fu una lotta vincente. Ora, 10 anni dopo, ci riprovano, sono cambiate diciamo, i colori politici, però ci sembra che il tentativo sia sostanzialmente simile, quindi speriamo di riuscire a organizzare, anche se i tempi sono molto peggiori di allora, una resistenza che unisca lavoratori e lavoratrici da una parte e utenti, cittadini e cittadine dall'altra, per respingere di nuovo questa manovra. Tra l'altro c'è una proposta che noi facciamo come RSU del sindacalismo di base, che è quella di internalizzare, reinternalizzare quelli che invece sono stati esternalizzati, quindi completamente controtendenza, ma per dire che abbiamo anche delle proposte in positivo, no? Proprio perché tra l'altro costano meno. Poi ricordiamo che le biblioteche sono aperte a tutti e tutte, senza distinzione anche di nazionalità. Cioè nelle nostre biblioteche può veramente entrare chiunque, noi non chiediamo il permesso di soggiorno per chi vuole entrare in biblioteca o appunto vuole usufruire dei servizi, e questo va secondo me assolutamente difeso, perché è un momento di socialità oltre che di cultura, è un momento di... noi facciamo un sacco di iniziative anche interculturali, sia per coinvolgere i cittadini e i cittadini stranieri, sia per far conoscere altre culture agli italiani.
Anche perché poi un servizio pubblico dovrebbe essere pubblico e quindi per sua definizione
sì,
aperto a tutti e tutte.
Pubblico, esatto. Gratuito e di qualità. E c'è una inchiesta, un'inchiesta dell'Università La Sapienza di Roma, Facoltà di Statistica, che qualche mese fa ha certificato come il servizio delle biblioteche comunali sia il migliore di quelli offerti al pubblico dal Comune di Roma. Quindi è qualche cosa che ha un valore, no? E quindi è giusto chiamare, credo, tutti e tutte a difenderlo.
Assolutamente. Senti, un'ultimissima cosa ti chiederei, anche se ti so di fretta. La situazione che si vive a Roma è più o meno generalizzabile, per quanto tu sappia, all'intera penisola, o si vivono situazioni differenti a seconda del tipo di amministrazione?
Insomma, è generalizzabile, sì. La tendenza all'esternalizzazione purtroppo è generale, ci sono anche città, per esempio Milano, per fare un paragone simile,
metropolitano,
ecco, sì, un po' è più piccola di Roma, ma insomma è la seconda città italiana, è peggiore perché lì sono andate molto più avanti, però è purtroppo una tendenza nazionale, e anche il mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato, lo stesso, è una cosa che si verifica. Poi ripeto, alcune situazioni possono essere migliori o peggiori. Per tornare alla questione biblioteche di 10 anni fa, Roma allora era, diciamo, all'avanguardia, no? Ci ricordiamo l'assessora Linda Lanzillotta del centro-sinistra, che era la ultra delle privatizzazioni.
La signora Bassanini.
Ecco, allora noi eravamo in contatto durante questa lotta con tante biblioteche italiane, addirittura europee, che erano costernate da questa eventualità, perché se fosse passata a Roma questo modello di esternalizzazione sarebbe stato probabilmente generalizzato a tutta Italia. Quindi essere riusciti a resistere qui, dove c'è la realtà di istituzione biblioteche più grande d'Italia, evidentemente ha un significato. Quindi ancora una volta, e qui allarghiamo di nuovo il raggio d'azione, se si riesce a frenare o addirittura a ribaltare questa tendenza alle privatizzazioni o esternalizzazioni, come le chiamano, e ai licenziamenti, alla diminuzione di personale, soprattutto quelli a tempo determinato, perché diciamo noi a tempo indeterminato siamo ancora, non so fino a quando, garantiti da questo punto di vista, ecco, probabilmente potrebbero prendere impulso e spinta anche altre situazioni italiane. Quindi Roma è una partita importante, non solo perché è la capitale, ma anche per i numeri che vi dicevo prima, che voglio ancora ricordare: 24.000 dipendenti di ruolo del Comune di Roma, 35.000 dipendenti esternalizzati, controllati dal Comune di Roma.
E direi che, insomma, su questi dati possiamo chiudere la corrispondenza. Ti ringraziamo. Ovviamente non dobbiamo sottolineare ulteriormente l'importanza dell'iniziativa, anche perché appunto
oggi alle 16 a Piazzetta San Marco, dalle 16 alle 19.
E poi, insomma, senza fare così del nazionalismo, del campanilismo, è ovvio che quanto accade a Roma ha una valenza particolare per tutto il paese, insomma, quindi riuscire a stoppare o quantomeno a rallentare certi fenomeni, certi processi già qui nella capitale sarebbe un buon viatico per quanto succede anche altrove. Comunque ti ringraziamo, noi fra poco andremo a sentire una tua collega che ci andrà a raccontare di una situazione specifica ma decisamente importante. Intanto un saluto e arrivederci in serata.
Buona giornata a tutti e a tutte.
E allora alle 11 e 8 minuti primi siamo di nuovo in collegamento telefonico con una collega del signore che abbiamo sentito poco fa. Un saluto anche a te, un ringraziamento per essere ai nostri microfoni intanto. E allora tu lavori in questa famigerata Zetema.
Sì, buongiorno a tutti, io sono Serenetta Monti, attualmente sono la RSU per l'USI all'interno di Zetema.
Senti,
Zetema è il polipo dei servizi culturali a Roma.
Ecco, ci racconti che cos'è e come nasce Zetema, perché insomma ha una valenza bella grossa nella nostra città questa impresa, associazione, non so neanche quale sia la sua forma istituzionale specifica.
No, in questo momento è una società, è un SRL, che però è il patrimonio azionario totalmente in mano al Comune di Roma, quindi è 100% Comune di Roma. Semplicemente applica un contratto privato, che è quello che citava prima Giorgio, che è quello Federculture. Nasce ovviamente per offrire dei servizi culturali alla città di Roma. Inizialmente le quote partecipate dal Comune erano minoritarie, c'erano grossi nomi che contribuivano alla crescita di questa società, perché parliamo di Acea, Telecom, Civita, associazioni varie, insomma l'azionariato era abbastanza diverso ed eterogeneo, invece ora è esclusivamente di proprietà del Comune di Roma. Lavora nell'ambito dei musei civici e, come diceva Giorgio, anche per quello che riguarda il servizio Informa Giovani delle biblioteche. Ha dei punti turistici, diciamo che il turismo romano ormai ruota intorno a questa società.
Che è quella che gestisce anche musei e gallerie, se non vado errato, o quantomeno molte iniziative di questo tipo.
Sì, ha un patrimonio di musei del Comune di Roma, ci stanno tipo i musei Capitolini, la Rapacis, i mercati di Traiano, i musei di Villa Borghese, Villa di Massenzio, Civiltà Romana, questi sono i musei tipicamente del Comune di Roma, infatti sono detti musei civici e sono gestiti totalmente i servizi all'interno dei musei da Zetema, ma parliamo di accoglienza, di guardaroba, di biglietteria, in alcuni casi ci sono anche delle caffetterie magari date in subappalto. Il fatto che Zetema sia una società esterna, ma non troppo, al Comune di Roma, fa sì che poi si avvii tutto un regime di appalti con gare d'appalto, subappalti, e si crea una rete un po' particolare.
Ho capito. Senti, come si lavora in un luogo come questo? Quali sono le condizioni di contratto e di lavoro per chi poi nei fatti si ritrova dentro il Comune di Roma ma fuori in qualche modo allo stesso tempo?
È una condizione estremamente particolare, perché in caso in cui ci sia il contratto a tempo indeterminato, comunque le persone hanno la consapevolezza che viene applicato un contratto prettamente privato, quindi con tutti i rischi del settore privato, rischi che sono stati affrontati in diverse situazioni. Forse la più grave, che ha rischiato addirittura la cessione del ramo d'azienda, è stata quella che riguardava il settore del restauro, della conservazione dei beni culturali, che ha un percorso molto particolare, e un paio d'anni fa circa, in seguito a una sentenza del Consiglio di Stato, ha fatto sì che 40 lavoratori circa rischiassero il proprio posto in azienda, perché comunque il Comune non poteva più dare lavori fatti passare per piccoli lavori di restauro, eccetera, in regime di monopolio a questa società. Quindi uno in qualche modo si sente tutelato dal contratto a tempo indeterminato, ma non è precisamente così. E questa è la situazione, diciamo, più avvantaggiata. Poiché ormai Zetema ha circa 1000 dipendenti, il panorama dei contratti è estremamente ampio. Dovete scusare la voce, però a Roma non si smette mai di manifestare, e quindi io sono reduce nella piazza.
Non ti preoccupare. Sì.
Zetema ha circa 1000 dipendenti con diverse tipologie, quindi abbiamo tempo indeterminato, tempo determinato, in alcuni casi delle partite IVA. Attualmente sono stati fatti anche gli accordi con l'università per avere dei ragazzi con la formulazione del contratto accessorio, i cosiddetti accessori. Quindi c'è una panoramica di situazioni che fa sì che comunque il lavoratore non si senta mai in grado di esporre se ci sono dei problemi, non si sente libero di farlo perché comunque in qualsiasi caso può essere ricattabile. E allora anche il lavoro del sindacato, quello serio, perché comunque io posso parlare per le battaglie che porta avanti l'USI in queste situazioni, anche il sindacato in alcuni casi si trova in difficoltà, proprio perché i lavoratori non hanno idea di come muoversi, di come denunciare certe situazioni. Mi viene in mente l'ultima veramente strana che è capitata in un museo di Roma, in cui il comune ha chiesto alla società Zenema un turno in più extra relativamente ai turni lavorativi che normalmente vedono i musei chiudere alle 7 di sera, e tutto ciò che avviene dopo le 7 significa che è un evento straordinario, quindi anche i lavoratori sono retribuiti facendo conto dei parametri tabellari che riguardano gli straordinari, le indennità, il notturno, eccetera. I lavoratori si sono visti da un giorno all'altro imporre dall'azienda un turno extra senza sapere come sarebbe stato retribuito quel turno. I sindacati stessi si sono visti arrivare questa comunicazione da un giorno all'altro, e poiché Zenema ha una tipologia particolare di dipendenti, per cui c'è una netta prevalenza di dipendenti femminili, tutte quelle madri, figlie magari che dovevano assistere delle mamme anziane hanno avuto delle difficoltà incredibili nel vedere rispettati dei diritti minimi. Questa cosa è stata fatta presente al tavolo dell'RSU in azienda, e come USI comunque abbiamo attivato anche delle procedure all'Osservatorio Comunale del Lavoro, che comunque è un organismo di cui ci avvaliamo ogni volta che vediamo che ci sono delle situazioni critiche. Così si lavora in società esternalizzate o che prestano servizi all'esterno del Comune di Roma.
Senti, ci diceva Giorgio che comunque la vostra società è di fatto una società in espansione, e soprattutto che potrebbe andare a espandersi ulteriormente su tutta una serie di terreni che prima erano insomma statali o comunali e che adesso cercano di essere in qualche modo privatizzati o esternalizzati, come si usa dire con eufemismo. Ecco, riguardo a questo tu che notizie ci puoi dare?
Le stesse di Giorgio, perché le fonti sono le medesime, ma io le vivo anche dall'interno, perché comunque i processi di crescita aziendali si vivono anche giorno per giorno rispetto ai lavori che uno quotidianamente va a prestare o alle relazioni che uno vede che l'azienda interseca con altre realtà, con altre situazioni. Nel caso delle biblioteche, diciamo che è ancora più lampante questa strategia espansionistica, proprio perché c'è questo strumento intermedio che era l'Informa Giovani. Come sindacato abbiamo cercato di premere sia nei confronti del comune che con le trattative in azienda affinché il servizio Informa Giovani venisse internalizzato e non reso parallelo al lavoro delle biblioteche e quindi comunque gestito esclusivamente da Zenema. C'è da dire che tutto quello che è servizi culturali andrebbe reinternalizzato piuttosto che privatizzato, perché come spiegava benissimo Giorgio, ed è una realtà che io ho vissuto in prima persona perché provengo dal percorso dei lavori socialmente utili del 97 su Roma, e le esternalizzazioni sono costose, hanno dei costi di regime e di gestione che vanno oltre i normali costi di gestione se i dipendenti fossero a totale carico dell'ente locale. Quindi perché il cittadino si dovrebbe domandare? Un comune esternalizza dei servizi turistici che sono quelli in espansione attualmente e che quindi portano benefici, portano entrate. Per fortuna Roma non è una di quelle che ha perso nel settore turismo con l'andamento della crisi. Zenema ha chiuso sempre in attivo negli ultimi anni. Ebbene, questi introiti, questi vantaggi non possono essere accreditati nel loro totale all'ente locale? Devono passare, devono essere filtrati da un'azienda esterna? Questa è la domanda che si dovrebbe porre il cittadino. Io me la pongo come lavoratrice che ha fatto dei percorsi di sindacalismo organizzato e quindi una certa consapevolezza l'ha raggiunta. e me la pongo proprio come RSU, perché comunque passano sotto i miei occhi i costi di gestione, passano sotto i miei occhi le gare d'appalto. Quindi è chiaro che qualsiasi cosa accade, che c'è un passaggio intermedio, significa alzare le voci dei costi. E noi cittadini normalmente ci fermiamo a guardare esclusivamente le voci più vicine alle realtà del quotidiano, tipo i servizi sociali, non è che andiamo a guardare per forza i beni culturali, riguarda chi è vicino a quel settore.
Certo, Serenetta, un'ultima domanda ti volevamo fare, anche se insomma il tema meriterebbe più tempo. C'è il rischio, addirittura si è verificata, si sono verificate frizioni in qualche modo fra diciamo lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, e più in generale c'è il rischio in qualche modo di una guerra fra più poveri e meno poveri all'interno del comune, oppure è un rischio che ancora non si registra per ora?
No, quello si è sempre registrato, quel rischio. Io me lo ricordo da precaria, da disoccupata, poi da occupata a tempo indeterminato in un'altra azienda. Il rischio di attriti con colleghi in posizioni più deboli ci sono sempre. Quello che conta è il lavoro del quotidiano che si riesce a fare proprio per aiutare queste persone ad avere la consapevolezza che non è abbassando la testa che si ottiene il risultato nel contratto a tempo indeterminato. Io ho constatato con le battaglie negli anni che più abbassi la testa, meno arrivi all'obiettivo del tempo indeterminato. Più alzi la testa e fai sentire le ragioni per cui stai alzando la testa, e più riesci a unirti con i colleghi che stanno portando avanti certe battaglie, più hai la possibilità di un'ancora di salvezza. Ci sono delle situazioni paradossali nel Comune di Roma, Viedma è una di queste, ma ci sono situazioni ben più ampie che io definirei essere la città del precariato, dove nessuno mette ancora il naso. C'è l'Auditorium, c'è la Fondazione Musica per Roma, dove io vorrei tanto capire lì dentro cosa succede. Non c'è un sindacato? Non c'è nulla, davvero va tutto così bene là dentro?
E quanta gente ci lavora, per capirci?
Beh, ma noi parliamo di centinaia di persone, se tu pensi che ogni giorno ci sono tecnici della manutenzione, servizi di polizia, tecnici luce, allestimenti, gli stessi concertisti forse sono gli unici, quelli della Fondazione Musica per Roma, ad avere dei contratti, infatti sono sindacalizzati, ma tutte le altre realtà che ruotano intorno alla struttura stessa, ma chi li tutela? Chi ha verificato? Io ti posso dire che il mio sindacato ha promosso già delle denunce per quello che riguarda il servizio antincendio, per esempio, che prima era affidato in gara d'appalto ad una società ed aprile è sospeso. E io mi sono trovata il 9 settembre ad andare a assistere alle prove aperte che teneva la Rinnazel, e non c'era una divisa che una che indicasse che c'erano o vigili del fuoco o servizi antincendio. Ho visto solo due vigili del fuoco dirigersi in un'altra sala, che era quella dove c'era l'inizio dello spettacolo del flamenco, che era la serata inaugurale. Ma per me in una serata che aveva visto transitare all'interno dell'auditorium minimo 4.000 persone, tra utenti e lavoratori. Quindi voglio dire, gli attriti ci sono sempre, lo vedi soprattutto in queste realtà dove non c'è la possibilità di alzare la testa perché non c'è nessuno che ti supporta. Nelle realtà dove qualcuno inizia, dove qualcuno parte, l'attrito a volte arriva a diventare anche pesante, ma bisogna avere la capacità di resistere e superare quei momenti di attrito, sia per consolidare i diritti di chi ha un contratto a tempo indeterminato, sia per fare in modo che chi ce l'ha da precario venga reso meno precario, perché comunque questa città, nonostante siano cambiati i colori delle giunte comunali, non ha mai perso l'abitudine di far vivere le persone nella precarietà.
Assolutamente, questa sembra essere anzi la cifra generale bipartisan dell'amministrazione.
C'è stato un passaggio di consegne, eh?
Sì, ma insomma
dirette, per cui nel sociale, nella cultura, qualsiasi settore uno voglia controllare, poi ve l'ha spiegato anche Giorgio facendo il parallelo dei numeri dei dipendenti prettamente comunali e quelli delle società che ruotano intorno al comune, mi ha fatto capire benissimo qual è la situazione.
Assolutamente, questo insomma andrebbe ed andrà ad aprire altre questioni ed altri ragionamenti. Insomma,
il motivo per cui c'è un'assemblea praticamente pubblica in piazza è proprio quella per invitare tutti i colleghi, precari, non precari, occupati, inoccupati, quelli che pensano di poter entrare in sede ma quindi hanno anche mandato curricula, di venire ad ascoltare dal vivo qual è la realtà che si vive in questi posti. Perché c'è chi vuole migliorare e chi invece vuole continuare a tenere le persone, i lavoratori in posizioni solamente ricattabili.
E come ricordavi tu prima, se uno non alza la testa e la voce, difficilmente si può cambiare qualcosa.
Sì, capito, perché io sto senza voce e che ho la testa troppo alta, guarda.
È quella. Va bene, senti, noi ti ringraziamo, ricordiamo l'appuntamento per questo pomeriggio.